64 on Fire 6, order investigation. 4218 South 290 Street, 1130.
Dietro ad ogni persona si potrebbe nascondere un potenziale serial killer. Criminal Nightmares, la storia dei più famosi killers del mondo. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something.
Lei non è sparita, sta bene, è al sicuro, è al sicuro nella mia fattoria. Ed Gein. There was a time when I was so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned. Buonasera a tutti. La voce che sentite è quella di Marco Soddu, che vi racconterà la storia di Ed Gein dai microfoni di Unica Radio. Prima di iniziare voglio ancora una volta ringraziarvi per averci seguito nelle puntate precedenti e vi ricordo le nostre coordinate: marco.soddu@unicaradio.it, Facebook gruppo Criminal Nightmares. Inoltre sul sito della radio sono disponibili i podcast delle puntate già andate in onda.
Your blood like ice, one look could kill my pain, your thrill. Your web, I'm caught. Your skin, so wet. Black lace on sweat. I hear you calling and it's needles and pins. I wanna hurt you just to hear you screaming my name. Don't wanna touch you, but you're under my skin.
Nome completo, Edward Gein. Soprannome, il macellaio di Plainfield. Nato nel 27 agosto 1906, morto il 26 luglio 1984. Vittime accertate, 2. Vittime presunte, almeno 10. Modus operandi, atti di macabro feticismo su cadaveri disotterrati. Cannibalismo estremo. Ed Gein è stato uno dei più noti e crudeli assassini della storia statunitense, soprannominato il macellaio di Plainfield. La particolarità e la bizzarria dei suoi crimini hanno sconvolto il mondo. Dopo la morte del fratello nel 1944, avvenuta in circostanze misteriose, 6 persone scomparvero dalle città di La Crosse e Plainfield nel Wisconsin tra il 1947 e il 1957. Gain è stato associato solo a due di essi, anche se è fortemente sospettato di ulteriori delitti. Ed Gein, la scoperta dell'orrore. 19 novembre 1957. Le automobili procedevano lente sulla strada ricoperta di ghiaccio che conduceva fuori dall'abitato di Plainfield. Da giorni un forte freddo imperversava su tutto il Wisconsin e la neve, caduta ininterrottamente per l'intera settimana, aveva reso impraticabile la maggior parte della rete viaria dello Stato. La colonnina di mercurio si manteneva costantemente al di sotto dello zero. Tuttavia, nel corso di quella fredda giornata di metà novembre, il maltempo sembrava aver concesso una flebile tregua. A sirene spente e procedendo molto lentamente, le auto della polizia locale imboccarono lo stretto viottolo che portava alla vecchia fattoria della famiglia Gein. Giunte al centro dell'ampio cortile, si disposero in cerchio. Dopo alcuni secondi, le portiere si spalancarono e dagli automezzi fuoriuscirono una ventina di agenti di polizia, guidati dallo sceriffo locale. Gli uomini si riunirono nello spazio innevato antistante la fattoria e si organizzarono in due squadre. La prima si diresse verso l'abitazione, mentre la seconda, capeggiata dallo stesso sceriffo, raggiunse un vecchio capanno che si ergeva a fianco del complesso abitativo principale. Giunti in prossimità della catapecchia, gli uomini della seconda squadra impugnarono le torce elettriche, forzarono la porta ed entrarono nella fatiscente costruzione adibita a legnaia. Compiuti pochi passi, uno degli agenti urtò qualcosa. Mantenendo la calma, lo sceriffo puntò la torcia in direzione dell'oggetto che ostruiva il passaggio. Quando il fascio di luce svelò l'arcano, tutti i presenti ebbero un sussulto. La gente che stava al fianco dello sceriffo iniziò a vomitare. Lo spettacolo che gli si presentava davanti agli occhi era qualcosa di inenarrabile. Sembrava che il diavolo in persona fosse sceso sulla terra per rintanarsi in quell'ercio capanno nell'attesa che qualcuno vi giungesse a testimoniare l'oscuro avvento. Mai prima di allora, occhi umani si erano trovati ad osservare una rappresentazione così delirante di un male assoluto. Nel silenzio, intriso di muto orrore, lo sceriffo diede l'ordine di avvertire la centrale, mentre il giovane poliziotto, che aveva dato di stomaco, fu accompagnato all'esterno. Ed Gein, il sogno americano infranto. In America, gli anni 50 sono ricordati con particolare nostalgia, perché a quel tempo erano in molti ad essere convinti che ogni cosa sarebbe andata sempre bene. Dopotutto, erano anni in cui si cantavano canzoncine sentimentali, anni di brillantina e di paraurti cromati, anni in cui vigeva un codice fortemente puritano riguardo al sesso. Esempi lampanti di quest'ultima cosa erano i film d'epoca, nei quali non si potevano mostrare coppie sposate giacere nello stesso letto. In realtà, quel finto codice puritano celava al suo interno un desiderio morboso per l'impudicizia. Forse fu proprio a causa di quell'immagine utopistica di società spensierata che gli eventi di Plainfield apparvero ancora più terribili. Già, ma cosa accadde a Plainfield nell'inverno del 1957? E chi era Edward Gein? L'uomo che si erse al di sopra di una miseria sociale per mostrare agli occhi degli americani che quel mondo immacolato, figlio di cattoliche illusioni, era in realtà un mondo feroce, intriso di sangue e morte. Leaving people at the door, shut you in a lock your doors. Hear the sound of broken bones, someone's putting on a show. Watch out, here comes the Spider-Man. Baby, baby, can't you see, really far from you and me. You were seeking for some thrills, terrified, that's what they bring. Watch out, here comes the Spider-Man. Bring your ladies, make out a new sound. Everybody from the valley's coming down, down, down. Hurry up, we got no time to mess around. Cause the Spider-Man has come to wrap this down. Something near tonight. Why did you turn off the light? Never read like this before. This voodoo rhythm's taking on. Alright, don't blame the Spider-Man. Never looked so good to me. Baby, you're my heroine. Music swinging, filthy dreams. They're superheroes, don't you think? Okay, I love this Spider-Man. From the valley's coming down, down, down. Hurry up, we got no time to fuck around.
the Spider-Man has come to rock this town. Little darling, can't you see? They came for destiny. We were stuck in this monotony. Come on, make it through the night. Let's get crazy, don't be shy. Teenage rockers, let's get wild. Baby, 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 show me what I wanna see. Baby, 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 fulfill my fantasy. Let's get to the show, dress like a bitch. Bring your dirty minds, we will set them free tonight. We're part of the Spider-Man. Bring your lady, let's make a listening sound. Everybody from the valley's coming. Hurry up, we got no time to mess around. Cause the Spider-Man has come to rock this town. Cause the Spider-Man has come to rock this town. The Spider-Man has come to rock this town.
Edward Gein nacque nel 1906 da un padre alcolizzato da cui subì ripetuti abusi sessuali e da una madre che definire mentalmente instabile sarebbe un eufemismo. Infanzia. Ed Gein era figlio di Augusta T. Lurk e George P. Gein. I suoi genitori erano entrambi nati nel Wisconsin e si erano sposati il 7 luglio del 1900. Dal loro matrimonio erano nati Ed e suo fratello maggiore, Henry G. Gein, 1901-1944. Come detto, il padre di Gein era un violento alcolizzato ed era di frequente disoccupato. Ed e il fratello non consideravano il violento padre così come Augusta, che lo trattava come una non entità. Tuttavia l'atrofico matrimonio perdurava. Il divorzio non era contemplato in quanto la famiglia era molto religiosa. Augusta manteneva la famiglia lavorando in una piccola drogheria e aveva comprato una fattoria alla periferia di Plainfield, che divenne la dimora permanente della famiglia. Augusta Gein e l'educazione dei figli. Augusta aveva deciso di spostarsi in quella località per evitare ai figli contatti con il mondo esterno. Essi avevano solo il permesso di andare a scuola e Augusta aveva bloccato ogni loro tentativo di intrattenere delle amicizie. Oltre alla scuola, essi trascorrevano il loro tempo nei lavori abituali della fattoria. Augusta, che era una luterana e fanatica religiosa, aveva trasmesso ai figli il concetto dell'innata immoralità del mondo, l'odio verso l'alcolismo e che tutte le donne, esclusa lei, fossero prostitute. Augusta aveva una concezione estrema della sessualità e considerava che la sola forma accettabile di sesso fosse a soli fini di procreazione. Riservava il tempo ogni pomeriggio per leggere loro la Bibbia, di solito selezionando versi dell'Antico Testamento riguardanti la morte, l'assassinio ed il perdono divino. Ci sono ragioni per ritenere che Gein non accettasse questa forma di religione trasmessagli dalla madre, e le ricerche fatte concordano su questo punto. Adolescenza. A 10 anni Gein ebbe il suo primo orgasmo vedendo sua madre e suo padre sgozzare e macellare un maiale in un vicino casotto. Quando Gein raggiunse la pubertà, Augusta divenne maggiormente possessiva. Una volta, sorprendendolo mentre si masturbava nella vasca da bagno, gli afferrò i genitali chiamandoli la maledizione dell'uomo e lo immerse per ore nell'acqua bollente per punirlo. All'età di 21 anni, la madre fece promettere a lui e al fratello che sarebbero sempre rimasti vergini. Con una corporatura esile e un atteggiamento effeminato, il giovane Gein divenne bersaglio dei compagni più prepotenti. Era anche noto per il suo continuo sogghigno che mostrava durante le conversazioni serie. I compagni e gli insegnanti notano anche il suo uso di ridere senza ragione, quasi come se volesse prenderli in giro. A parte questo, egli si impegnava con scarsi risultati e aveva vari ritardi scolastici, soprattutto nella lettura. La morte dei familiari. Dopo che il padre George morì nel 1940, il fratello Henry aveva iniziato a rifiutare il punto di vista del mondo della madre Augusta. Aveva preso a sparlare di lei anche al mortificato fratello Head. Nel marzo del 1944, i fratelli si erano trovati in mezzo ad un incendio nella fattoria. Quando Ed corse dalla polizia, disse di aver perso di vista il fratello, ma poi li condusse dritti al suo corpo. Sebbene fosse evidente che Henry avesse subito un trauma alla testa, il perito locale giunse alla conclusione che fosse morto di asfissia mentre tentava di spegnere il fuoco. Kane visse da solo con la sua amata madre. Meno di 2 anni dopo, però, il 29 dicembre del 1945, Augusta morì, lasciando l'afflitto figlio solo nell'isolata fattoria. La perdita dell'unica figura importante gli causò uno squilibrio mentale irreversibile, una delle caratteristiche tipiche degli schizofrenici. Ma nel caso di Gain non fu normale schizofrenia. Solitamente i primi segni della malattia si manifestano intorno ai 20 anni, invece Ed ne aveva già 39 quando la sua mente iniziò a creare un mondo di terrore delirante. Fu in quel preciso istante che la vita di Ed Gain iniziò a disfarsi. Sempre più isolato dalla realtà che lo circondava, iniziò a frequentare i cimiteri con il preciso intento di profanare tombe. Preferiva quelle di donne di mezza età, che in un certo modo li ricordassero la madre. Quando in paese avveniva un decesso, Ed si precipitava al cimitero, armato di pala e torcia elettrica. Poi dissotterrava il cadavere di turno e lo portava a casa, per poterne fare ciò che voleva. Nella sua abitazione, gli agenti della polizia locale e in seguito quelli dell'FBI si ritrovarono a catalogare una gran quantità di resti umani utilizzati per creare macabri oggetti. Ed Gain, il rifugio del mostro. Plainfield, 19 novembre del 1957. Quando gli agenti della prima squadra entrarono nella casa di Ed Gain, ebbero la netta sensazione che gli avesse ribaltato il senso della raccolta dei rifiuti. L'uomo aveva riciclato qualsiasi genere di immondizia urbana. La sporcizia era ovunque e la puzza che questa emanava era insopportabile. L'abitazione di Ed sembrava rispecchiare lo scompiglio della sua mente. Un tratto comune a diversi serial killer è la scarsa igiene personale e la scarsa cura delle loro abitazioni. Solo la stanza della madre, al piano superiore, non era stata toccata. Ed l'aveva lasciata intatta come se lei, Augusta, la madre tanto amata e altrettanto odiata, fosse ancora in vita. Ogni cosa in quella stanza da letto era stata lasciata in perfetto ordine. Esplorando la fatiscente abitazione, gli agenti si trovarono di fronte ad un'incredibile quantità di apparecchi radio, seppur nella casa mancasse l'energia elettrica per farle funzionare, scatole ricolme di cibo avariato, un'infinità di oggetti strani e svariati resti umani. Nella fattispecie, un cranio di bambino, una scatola contenente dita umane, brandelli di pelle, bulbi oculari e dentiere. Ed Gain e il suo arredamento macabro. Con ossa di tibia, Ed si era costruito i piedi di un tavolino da caffè, mentre la parte superiore di un cranio di bambino era stata trasformata in scodella per il brodo. Gli agenti trovarono inoltre una cintura costituita interamente di capezzoli femminili, un tamburo di pelle umana, vasi contenenti nasi e vagine sotto spirito, una poltrona con braccia al posto dei braccioli, il letto decorato con teschi e i resti di almeno altre 10 persone. Ma il pezzo forte di questa macabra collezione fu un vestito di pelle umana. Nel ritrovare l'aberrante feticcio, gli psichiatri ed i criminologi giunsero alla medesima conclusione. Ed desiderava cambiare sesso, stravolgere la sua natura maschile, poiché nella sua mente malata, quello era il solo modo per far rivivere la madre morta. Nonostante il già citato sentimento ambivalente nei confronti della donna, e nonostante questa lo avesse sempre trattato malissimo, Ed desiderava averla nuovamente accanto. La sua mente vagava attraverso oceani di nera follia, sino a quando decise che i cadaveri non gli bastavano più.
think I'm cold. I hide in my music, forget the day, and dream of a girl I used to know.
Ultimo omicidio. La mattina del 19 novembre del 1957, Gaines si recò alla ferramenta di Plainfield, gestita dalla signora Warden, con l'intento di acquistare una latta di olio. Ma all'interno del negozio, Ed trovò un fucile, lo caricò e sparò alla nuca della donna. Poi trascinò il cadavere sul furgoncino e fece il ritorno a casa. Quando nel pomeriggio il figlio della signora Warden, di ritorno da una battuta di caccia, entrò nel negozio, si spaventò a morte nel vedere tutto quel sangue sparso nel pavimento. In preda al terrore, il ragazzo chiamò la polizia e nel momento in cui gli agenti gli chiesero se nutrisse dei sospetti su chi avesse potuto aver fatto del male alla madre, lui, quasi distinto, fece il nome di Ed Gain. Durante la perquisizione sulla scena del crimine, gli agenti trovarono sul bancone uno scontrino d'acquisto di una latta d'olio. Lo sceriffo ed i suoi uomini si recarono quindi a casa di Ed Gain. Giunti alla fattoria, gli agenti si divisero in due squadre. La prima entrò nella casa, mentre gli uomini della seconda raggiunsero il capanno adibito a legnaia. Questi ultimi forzarono la porta ed entrarono. Fu in quel preciso istante che lo sceriffo di Plainfield scoprì il cadavere di Berenice Warden. Il corpo scuoiato della donna, privo della testa e svuotato delle sue interiora, era appeso al soffitto, allo stesso modo in cui si appendono le carcasse dei cervi. Nelle ore seguenti alla macabra scoperta, furono ritrovate, avvolte in un abito da uomo, le budella della donna, mentre la testa fu rinvenuta all'interno di un sacchetto di plastica. Particolare curioso, una serie di piccoli chiodi ricurvi erano stati infilati nelle orecchie. Forse era intenzione del maniaco appendere la testa in casa come un macabro trofeo di caccia. Infine anche il cuore di Berenice fu ritrovato in una borsa di plastica. In seguito a tutto ciò, Ed Gain fu arrestato e incolpato di duplice omicidio. Infatti, oltre a Berenice Warden, fu accusato dell'omicidio di Mary Hogan, tenutaria di una piccola locanda di Plainfield, scomparsa nel nulla alcuni mesi prima. Per molto tempo Gain aveva scherzato con i compaesani sul fatto che Mary si trovasse a casa sua, ma nessuno lo aveva mai preso sul serio. Poi un giorno, durante una perquisizione nella fattoria degli orrori, gli agenti trovarono, rinchiuso in una borsa, una matassa di peli appiccicata a un viso. Il mistero di quella scomparsa era quindi stato svelato. Avevano trovato Mary Hogan, o almeno una parte di lei. La casa degli orrori. Ecco cosa c'era nell'abitazione di Ed. Teste usate come decorazioni da letto nelle camere da letto. Pelle umana usata come tappezzeria per lampade da tavolo e per sedie. Calotte craniche trasformate in ciotole. Un cuore umano. Si discute dove sia stato trovato il cuore. Gli addetti al rapporto affermarono che fosse in una pentola nella stufa, mentre alcuni fotografi della scena del crimine affermarono che fosse in una scatola di carta. Una maschera facciale fatta con la vera pelle di un viso umano trovata in una scatola di carta. Una collana fatta di labbra umane. Un gilet chiamato veste mammaria fatto con una vagina e mammelle cucite insieme. Un'infinità di altri oggetti creati con parti del corpo umano, inclusa una cintura fatta di capezzoli. Ma soprattutto la più abominevole creazione di Ed Gein fu un intero guardaroba fatto di pelle umana, consistente di gambali, un torso sventrato, incluse le mammelle, e maschere di pelle morta quasi mummificata. La letteratura scientifica considera la pratica di usare la pelle di donna come un insano rituale di travestitismo. Si pensa che Gein sperimentasse anche una forma di necrofilia, realizzando un piacere sessuale con gli organi sessuali mutilati dei corpi. Gein ha sempre negato di aver avuto rapporti con i corpi riesumati, spiegando che avevano un cattivo odore. Dopo la morte della madre, Gein aveva deciso di voler cambiare sesso. Tuttavia si discute come sia avvenuta questa transessualità. Secondo molti, egli aveva creato il suo abito di donna in modo che potesse assumere le sembianze della madre. I was blown away, what could I say? It all seemed to make sense. You're taking away everything, and I can't deal with that. I try to see the good in life, but good things in life are hard to find. Blow it away, blow it away. Can we make this something great? And I cannot wait. We're wasting too much time being strong, holding on. Can't let it bring us down. My life with you means everything, so I won't give up that easily. I'll blow it away. Della fattoria di Gein sconvolsero la comunità di Plainfield. Prima di tutto questo, nessuno sapeva dove si trovasse questa sperduta cittadina del Wisconsin. Ma l'indomani dell'arresto di Edward Gein, la stampa di tutto il paese calò in massa nel buco sporco dello Stato. La nazione intera rimase sconvolta più dal fatto che quel mostro profanasse tombe o mutilasse i cadaveri dei loro cari che dall'orrore reale che Ed aveva dato vita in quella sperduta fattoria della provincia americana. Ricordiamo che all'epoca la definizione di serial killer non era stata ancora coniata e il caso Gain era una novità assoluta in fatto di crimini. Nulla del genere si era mai visto prima negli Stati Uniti. Tuttavia, dopo i fatti di Plainfield, gli americani si resero conto che non potevano fidarsi nemmeno del vicino di casa. A suffragare tale preoccupazione furono le parole del vicino di Gain, il quale descrisse il mostro come una persona normalissima e del tutto inoffensiva. Ma ormai Ed Gain aveva infranto le loro utopie ed il perbenismo americano. Al termine del clamore suscitato dal caso, la fattoria fu incendiata dai ignoti e in seguito ricostruita per farne una discutibile meta turistica. Gain fu arrestato nel novembre del 1957. Dichiarato incapace di sostenere un processo, il macellaio di Plainfield fu assegnato alle cure del Central State Hospital. 10 anni dopo fu invece dichiarato in grado di sostenere un processo e il caso Gain venne riaperto. Al termine del processo, Ed fu nuovamente dichiarato insano di mente, colpevole dell'omicidio della Warden e di Mary Hogan e rinchiuso a vita nel penitenziario psichiatrico dello Stato. Durante il periodo di carcerazione, Ed si integrò perfettamente nella vita carceraria. Paziente modello e riservato, lavorò come falegname, muratore e inserviente. In più di un'occasione ebbe modo di scherzare sulla sua vicenda. Un giorno, durante una conversazione con un sceriffo che lo aveva arrestato, disse: «Sceriffo, anche io ho un cuore». Nel 1974 fu respinta la richiesta di revoca dell'infermità mentale. Durante il processo, la sua dichiarazione «Non ho mai ucciso neanche un cervo» fece stare male molti dei suoi vicini di casa, ai quali Edward spesso offriva carne di cervo da lui cacciato e cucinato. Evidentemente non si trattava di carne di cervo. In seguito l'ospedale statale centrale venne trasformato in prigione e Gain venne trasferito all'ospedale statale Mendota a Madison.
Yourself, don't take.
stessa delle deviazioni, che siano di carattere lenitivo o autodistruttivo, è che l'impulso di sopravvivenza che noi mettiamo in atto in realtà alla fine ci uccide.
That's your love for me is
Little Nightmares termina qui. Marco Sud vi ha accompagnato in questo viaggio nei meandri della mente umana dei microfoni di Unica Radio. Vi ricordo i nostri contatti: marco.sud@unicaradio.it, Facebook gruppo Criminal Nightmares ed i podcast sul sito della radio. A venerdì prossimo.
564 on Fire 6, order investigation 4218 South 90 Street 1130.
Dietro ad ogni persona si potrebbe nascondere un potenziale serial killer. Criminal Nightmares, la storia dei più famosi killers del mondo.
Travel the world and the seven seas.